Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Ieri è stato ritrovato il corpo senza vita di Giuseppe Oberdan Salvioli, disperso nella notte tra il 19 e il 20 gennaio nell'alluvione del fiume Secchia in Emilia. L'amministrazione comunale del comune di Bastiglia, che insieme a quello di Bonporto è stato duramente colpito dall'alluvione, proclamerà il lutto cittadino in occasione dei suoi funerali. Parliamo di un uomo di 43 anni che di fronte alla calamità che ha colpito la comunità di Bastiglia non ha esitato a spendersi per i suoi concittadini come un fratello di tutti, dando esempio di generosità e altruismo. Così si è espresso, per ricordarlo, il sindaco Sandro Fogli. Salvioli era scivolato dal canotto proprio mentre prestava aiuto alle persone colpite dall'alluvione nella bassa modenese. Vogliamo proprio fare il monitoraggio della situazione in Emilia con Carlo Cacciamani, direttore del servizio idrometeo clima dell'ARPA Emilia Romagna, che abbiamo in linea. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ci aggiorni sulla situazione?
Ma la situazione meteorologica, abbiamo avuto negli ultimi 40 giorni sicuramente un inverno che tale non può chiamarsi, nel senso che abbiamo avuto delle temperature sempre superiori alla media e delle precipitazioni di tipo liquido, quindi pioggia, che hanno preso il posto della neve, che non si è quasi vista neanche in quota, e sono state molto molto cospicue. Abbiamo avuto anche dei valori superiori ai 1000 mm di pioggia in certe località appenniniche in 30 giorni, 35 giorni, cioè stiamo parlando di valori veramente molto molto superiori alla norma. Oggi la situazione è un pochino più tranquilla, non piove, non sta piovendo, la situazione diciamo sembra essere destinata a un lento miglioramento. Ce lo auguriamo, perché è veramente stato un periodo molto difficile.
Rimangono questi due comuni duramente colpiti, Bastiglia e Bonporto?
Beh, direi che adesso io non sono in grado di darvi esattamente, lì bisogna sentire il sistema di protezione civile, qual è l'ultima situazione. Sicuramente i danni prodotti all'agricoltura, a tutte le attività, sono ingentissimi. Abbiamo avuto, come l'avete diciamo detto all'inizio, la perdita di una vita umana. La situazione sta sicuramente rientrando verso una lentissima normalità, tenendo conto che abbiamo avuto diversi paesi sott'acqua per parecchi giorni, quindi potete immaginare anche da un punto di vista proprio della tornare a vivere in quelle abitazioni che tipo di difficoltà possa produrre, e anche tutte le attività connesse sul territorio, siano esse di tipo industriale che agricolo, che livello di diciamo di problemi possono avere. Quindi sicuramente è stata questa una seconda batosta dopo quella del terremoto, certo, che sicuramente ha colpito tra l'altro più o meno in buona parte anche gli stessi territori, quindi che praticamente si stavano risollevando piano piano dalla prima e hanno subito questa nuova
dal sisma del 2012, sì. Una doppia tragedia,
sì,
lei faceva riferimento anche ad una stima dei danni che sembrerebbero almeno 400 milioni secondo una prima stima.
Credo che possano crescere.
Ci sono delle ragioni particolari a cui poter ricondurre questo andamento climatico così bizzarro?
Allora, qui ne parleremo per anni, cioè, voglio dire, come si dice, il cambiamento climatico è un dato di fatto, esiste, non determina un singolo evento, questo è bene dirlo, cioè non si può addebitare un singolo evento al cambiamento climatico. Quello che si può dire invece è che i cambiamenti climatici aumentano la probabilità di occorrenza di questi eventi in periodi lunghi, quindi abbiamo, per dire, ritorni frequenti di questo tipo di fenomeni, quindi piogge sempre molto abbondanti in periodi stretti, seguite da periodi di siccità, poi abbiamo ondate di calore frequenti, poi abbiamo di nuovo periodi di forte precipitazione, e questa diciamo un po' la caratteristica, cioè quello di avere visto estremizzate un po' le situazioni. Direi che questo forse è la cosa che per me è l'elemento cruciale, al di là della nota cosa che si dice sempre, che la temperatura è in aumento, no? Lei tenga conto che dire che in 40 giorni ci sono state 1300 anche millimetri di pioggia, cioè 6 volte quello che succede in un periodo analogo climatico, diciamo normale, e abbiamo avuto ben 4 onde di piena sui fiumi Secchia, Panaro, Reno, perché non c'è stato soltanto il Secchia purtroppo, ma ho avuto anche altre situazioni, 4 piene fluviali a gennaio, che si è comportato da un punto di vista climatico come novembre, ottobre-novembre. Generalmente le piene fluviali accadono nei periodi autunnali, quando c'è una temperatura calda, ci sono flussi da sud-ovest, da sud-sud-ovest, e quindi scarico di precipitazione liquida, ma a gennaio tipicamente nevica sia in certo. montagna che in pianura. Beh, quest'anno noi la neve non l'abbiamo proprio vista, per dire, a Bologna non è mai nevicato.
Come difendersi, se possibile, da questi
ci sono due atteggiamenti, cioè un atteggiamento di tipo di costruire una difesa sul medio periodo per quanto riguarda la medio-lungo periodo, che si chiama pianificazione, cioè mettere in sicurezza il territorio contro il rischio idrogeologico idraulico, costruire dei sistemi di protezione stabili, tenere sott'occhio le arginature, tenere sott'occhio gli alberi, pulire i fiumi dagli arbusti.
In generale non si fa tanto in Emilia Romagna?
Si fa e compatibilmente con le risorse che, come è noto, non è che siano infinite su questo tipo di...
Il problema è lo stanziamento di risorse, insomma.
Sicuramente la cura del territorio, ma qui non credo di dire una cosa né sconvolgente né non nota, non è una priorità. L'altro discorso è che comunque, visto che le condizioni di rischio lei le può mitigare, ma non le può mitigare al 100%, rimane comunque un rischio residuo, e questo rischio residuo può essere gestito attraverso un efficiente utilizzo dei sistemi di allertamento nel tempo reale, in genere. Quindi la dico con uno slogan, far scappare in tempo la gente dal fiume in piena, evitando quantomeno la perdita di vite umane, anche se chiaramente far scappare la gente non evita che un fiume possa straripare e allagare un territorio, ma quantomeno lei tenga presente che con un evento del genere dover piangere purtroppo una vita umana, uno potrebbe dire siamo stati anche, almeno da quel punto di vista lì, abbastanza fortunati, cioè, il che significa che il sistema d'allertamento a mio modesto avviso ha funzionato bene, perché avremmo potuto piangere anche un numero maggiore di vite umane.
Buon lavoro Carlo Cacciamagni dell'ARPA Emilia Romagna, a risentirci. Luca Manfredini, responsabile del coordinamento regionale Caritas per il terremoto, che è impegnato anche sul fronte degli alluvionati. Complessivamente, ricordo, dall'inizio dell'emergenza l'assistenza ha riguardato oltre 1500 persone. Ascoltiamo.
Noi come coordinamento regionale Emilia Romagna per le zone del terremoto siamo qui a Milano, quindi a 20 km non lontani, e essendo la parrocchia di Buonporto già organizzata come una Caritas parrocchiale, abbiamo da subito dato la nostra disponibilità per essere di supporto a questa comunità, che è quella di Buonporto, che proprio così qui si viene vissuta questa alluvione come una cosa stranissima, perché questo comune di Buonporto è a ridosso degli argini del fiume Panar, e qui invece hanno avuto l'acqua del fiume Secchia, che è a qualche chilometro di distanza, per cui non il loro fiume li ha invasi questa volta.
Adesso la situazione qual è? Ci racconti.
Allora, qui in Buonporto Il centro è, diciamo, come territorio un po' basso, per cui è stato tutto allagato, c'erano quasi 2 metri di acqua in certe vie centrali, qua nella parrocchia e nella chiesa altrettanto che nella piazza. E, appunto, con la rottura dell'argine, che dovrebbe essere stata tardo pomeriggio di domenica, ha fatto arrivare qui le acque attorno alla notte e il lunedì. E tutto il paese ovviamente ha dovuto essere evacuato, il centro soprattutto, e fino alla giornata di giovedì nessuno è potuto rientrare perché appunto era invaso di acqua e hanno le operazioni di protezione civile fatto sì che l'acqua si liberasse le piazze del centro di Bonporto nella giornata tra giovedì e venerdì, e i cittadini e i parrocchiani hanno potuto tornare a calpestare, diciamo, le loro strade del centro dalla giornata di venerdì, quindi per 4 giorni queste case erano tutte sotto l'acqua.
Adesso?
Adesso, appunto, da circa 2 settimane che si è ritornati a pulire, e i primi giorni ovviamente liberando dal fango tutto quanto, in questi ultimi giorni invece cercando di ripristinare un po' di vita e di normalità. E come Caritas parrocchiale, proprio dal giorno stesso che sono iniziate le operazioni di pulizia, sono stati presenti qua di fronte alla piazzetta dove c'è la zona parrocchiale con un loro stand, e a ricevere e a accogliere ed ascoltare un po' i bisogni delle famiglie, e i bisogni sono veramente tanti. I primi giorni un supporto per la pulizia delle abitazioni, e quindi anche noi come Caritas abbiamo coinvolto alcuni dei volontari che ci hanno dato la disponibilità, insieme questi ragazzi nostri hanno lavorato insieme ai tanti della protezione civile e ai tanti volontari che per fortuna in quei giorni hanno aiutato a ripulire le case. Noi siamo ancora qua perché la Caritas parrocchiale ovviamente è ancora qui sul territorio, e le domande che arrivano, un po' diverse, non più per la pulizia ma per il sostegno a ripristinare le necessità della casa, quindi gli elettrodomestici, il letto, quelle cose, continuano ad essere ascoltate qui dal centro d'ascolto della Caritas parrocchiale di Bonporto. Chi magari ha allagato solo le cantine perdendo meno cose, per fortuna l'ha vista passare l'alluvione e ha ripulito semplicemente una cantina o un garage. Chi invece abitava ai piani terra, insomma, ancora molto affranto, ecco, perché chi abitava appunto al pian terreno ha perso proprio tutto, dal mobilio ai vestiti, agli armadi, a ogni elettrodomestico, alla vita, praticamente, perché la casa è la vita, lo sappiamo. E la cosa brutta è che qui ancora nessuno sa se ci sarà un aiuto, un contributo economico al ripristino di queste abitazioni. Ecco
per questo cui... è un dato importante, infatti.
Esatto, e che non aiuta, insomma, chi già ha poche speranze, vivere nell'incertezza non aiuta, ed è per questo che ancora ad oggi, dopo 2 settimane che siamo qui presenti, si affacciano persone a chiedere un aiuto perché hanno perso la lavatrice, un aiuto per recuperare un altro elettrodomestico, un aiuto perché non si sa altrimenti chi possa dargli questi aiuti.
Ecco, sul fronte del post terremoto, della ricostruzione, anche dal punto di vista dei contributi economici, ci spiega un po' qual è la situazione?
Per la zona del terremoto, in cui finalmente, insomma, le regole e i regolamenti per accedere alla richiesta dei contributi sono state precisate e delineate, quindi insomma, già dall'estate scorsa i finanziamenti per chi ha svolto i progetti secondo questi documenti richiesti è potuto ripartire a ricostruire le case, le abitazioni, tutto quello che era necessario, fatto secondo le regole appunto che sono state predisposte. Quindi stanno arrivando i contributi per iniziare le operazioni. Non è così immediato perché ovviamente facendo il progetto ci si trova in certi casi che viene finanziato meno di quello che è stato perso, o vengono chieste magari accorgimenti che nel progetto non c'erano, facendo lievitare i prezzi e i costi, e non tutto si ha certezza che venga poi rimborsato. Quindi qualche lavoro è partito, non tantissimi, e con difficoltà anche quelli che sono partiti hanno dovuto fare un sacco di di progetti e di domande per poi partire. Ecco.
La Caritas raccoglie che cosa in particolare?
Raccogliamo come sempre i generi alimentari, soprattutto quelli a lunga conservazione, perché comunque le famiglie che si affacciano a chiedere un sostegno sono di più di quelle che erano prima normalmente in parrocchia. Non si raccolgono i vestiti, gli indumenti, perché questi insomma occupano tanto spazio, è difficile da gestire, soprattutto tante sono le fonti delle Caritas che già dispongono di questo, quindi solo alimenti oppure sostegni economici che come Caritas, come parrocchie, servono poi per rimettere a posto tutto quanto è stato distrutto, visto che ancora di rimborsi e di aiuti non se ne parla, ecco, per l'alluvione.
Ecco, è stato testimone di storie particolari, non so, di solidarietà reciproca, ci può raccontare anche qualche retroscena che l'ha particolarmente colpita in questa vicenda?
Io non sono di questa parrocchia, sono venuto a dare una mano a questi signori della Caritas parrocchiale. La cosa bella che ho trovato è che appunto già dal primo giorno, insomma, tutti in mezzo al fango, qualcuno di loro ha trovato tempo di passare diverse ore qui nel banchetto della Caritas, pur poi scoprendo che a casa loro avevano anche loro il loro garage da ripulire, oppure un'altra signora che in una pasticceria completamente distrutta aveva necessità di cominciare a pulire anche il proprio luogo di lavoro, ecco, per cui gente che nella disperazione ha comunque trovato il tempo per dedicare un po' del proprio aiuto agli altri, quindi questa cosa ci dà forza, insomma, per non fermarci.
Molti auguri a tutti voi, a risentirci.
Grazie, grazie a voi, a risentirci.
E ammontano a 54 milioni di euro i danni solamente per il comparto agricolo nel Modenese, danni arrecati dalle esondazioni degli ultimi giorni. E sempre per parlare di danni economici, la dichiarazione di Giancarlo Muzzarelli, che è assessore alle attività produttive della regione Emilia-Romagna, che ha detto: dopo l'alluvione che ha colpito il Modenese dobbiamo evitare che parlamentari di altre regioni dicano che l'Emilia ha avuto. L'Emilia soprattutto sta dando in termini di produzione, lavoro ed export, e per il terremoto non ha ancora avuto in maniera completa, e in ogni caso chi è stato colpito due volte deve essere considerato in maniera particolare. Don Francesco Bruni, parroco di Bonporto in provincia di Modena, buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti i telespettatori.
Che messaggio dà alla sua comunità in questi giorni così difficili?
Ma io vorrei innanzitutto portare a conoscenza dei radioascoltatori della pesantezza di quello che è accaduto. Io quotidianamente mi confronto con persone veramente prostrate, avvilite per quello che è successo, che hanno perso casa o esercizi commerciali, e veramente io pregherei tutti quanti di aiutarci a dare un futuro a queste realtà così veramente duramente provate, perché la situazione è veramente pesante.
Il vescovo di Modena, Monsignor Antonio Lanfranchi, nella messa celebrata proprio dopo l'alluvione di due settimane fa a Bonporto, ha detto: la prostrazione schiaccia le persone, ma il futuro non è cancellato, non è una minaccia, dobbiamo costruirlo insieme.
Sì, 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 sono parole molto belle e anch'io ripeto continuamente questo motivo di speranza con cui guardare il futuro, però mi creda, e credetemi i radioascoltatori, le persone che hanno perso casa e veramente faticano e magari sono senza lavoro, e quindi c'è proprio un assommarsi di aggravanti che mette in ginocchio chiunque. Questa gente di Bonporto è veramente temprata, perché la storia ha già colpito questo paese da altre alluvioni, ricordiamo ancora il terremoto del 2012, quindi veramente si stanno assommando delle aggravanti che metterebbero in ginocchio chiunque, quindi io non sono di Bonporto, sono modenese, non conoscevo questa realtà, ma posso accertare che insomma la situazione è molto grave. E allora quando si sente praticare da politici lo scaricabarile sulle responsabilità di quello che è accaduto, la gente si angustia e si avvilisce ancora di più. Vorremmo sentire altre parole come quelle che appunto l'arcivescovo ha detto, altrimenti la gente si veramente rinuncia, si avvilisce, si siede, e questa è veramente la cosa più triste che possa capitare per qualsiasi persona.
C'è una storia in particolare che si sente magari di volerci raccontare in chiusura di questo approfondimento?
Ce ne sarebbero più di una. Ci sono persone che rinunciano a riaprire la propria attività perché appunto mancano delle prospettive future. Ripartire aspettando la prossima alluvione cioè, è veramente assurdo, però non si può pensare diversamente. Noi siamo stati colpiti dall'acqua del fiume Secchia, che non lambisce se non lontanamente.
Sì, ci diceva Manfredini, quindi, sì, una situazione paradossale se ci pensiamo.
Certo, quindi quando sentiamo che il fiume Panaro ha tenuto botta per il funzionamento delle casse di espansione mai collaudate fino ad oggi, perché il politico di turno non voleva l'onere appunto di figurarci se mai non avessero ottenuto appunto il collaudo delle casse di espansione. Quindi siamo arrivati a collaudarle così in diretta, sperando appunto che tutto andasse bene. È andato bene per il fiume Panaro, non per quello del Secchia. E allora queste cose la gente lo sa perché legge i giornali, quindi è informata. Allora questi sono motivi proprio di angustia, di avvilimento, che mettono in difficoltà appunto il morale.
Molti auguri a tutti voi, un caro saluto, grazie della sua testimonianza, Don Francesco Bruni, parroco di Bonporto in provincia di Modena, ci risentiamo.
Grazie. Grazie Radio Vaticana.
E noi ci congediamo per il momento. Un caro saluto da Antonella Palermo, Radio Vaticana Italia.